10 città. 10 voci per 10 storie.
Buon pomeriggio da Andrea Monti. In questa puntata parleremo di Firenze, che, come si può sentire dal mio accento, è più o meno la mia città. Poi vi dirò perché più o meno. Parleremo di Firenze con alcune persone che sono legate alla città, con delle canzoni e con un paio di omaggi a dei personaggi che a Firenze ci sono nati. Iniziamo dalla musica e da un gruppo che personalmente amo molto, una band che per me almeno è un piccolo grande orgoglio di Firenze, che purtroppo da qualche anno non può più avere la voce con cui è nata. La voce è quella di Enriquez e il gruppo è la Banda Bardot.
Les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir.
Comme un braccio de maman,
babino, babino.
Non facciamo pizzeria. Dis la tutta verità, che mamma te può capire.
E gratte, gratte sur ta mandolina, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. E canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas en sérieux. Comme un monsieur des cigarettes,
cigarettes.
Te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette.
Casquette.
Ce n'est pas ça qui dans son cœur te vieillira.
Comme un braccio de maman, nous facciamo
pizzeria.
Dis la tutta verità. Mamma te può capire.
E gratte, gratte sur ta mandolina, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. E canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, et ne te prends pas au sérieux.
Si tu as trop de tourments,
bambino, bambino,
ne les garde pas pour toi.
Wajou, wajou,
va le dire à ta maman.
Bambino, bambino,
les mamans c'est fait pour ça.
Elle a blotti dans l'ombre douce de ses bras. Pleure un bon coup, oui, et ton chagrin s'envolera.
Oh, le braccio de mamma, non facciamo piccheri. Dille tutta verità, che mamma te può capire.
Era la Banda Bardot con Tonino Carotone, con accenti e linguaggi poco fiorentini, ma con il suono inconfondibile della Banda Bardot. Saluto la nostra prima ospite, Chiara Brilli, direttrice editoriale di Controradio. Benvenuta.
Grazie, salve a tutti.
Intanto una nota linguistica. Io vengo dalla zona di Firenze, dicevo poco fa che sono più o meno di Firenze, sono di Bagno a Ripoli, alle porte del Chianti da una parte, di Firenze dall'altra, ma ormai sto a Milano da 15 anni e linguisticamente sono un po' confuso. A quest'ora a Firenze si dice già buonasera, giusto?
Sì, 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 diciamo di sì, Andrea, dai, ci buttiamo, ci proiettiamo già sul serale, poi naturalmente nessuno si offende se arriva un buon pomeriggio, ma insomma, diciamo così, andiamo sul serale. Ma non sapevo che eri di Bagno a Ripoli, peraltro comune dove siamo andati a votare, dove tanto si è parlato rispetto al Viola Park, struttura che a Firenze ha visto la luce in quest'ultima fase di legislatura con un commisso entusiasta per quanto riguarda il Viola Park, un po' meno per quanto riguarda invece il futuro dello stadio di Firenze, che è ancora in un impasse, ma diciamo ormai decennale, e non solo.
Il Viola Park è una delle cose, diciamo così, che sono successe da quando non sto più a Bagnaripoli. Sul buongiorno, buonasera, mi colpisce sempre, perché mi capita qui a Milano di sentire persone dire buongiorno alle 10 di sera, per cui diciamo è un po' uno shock linguistico. E, per me è praticamente naturale iniziare da te, in quanto fiorentina, direttrice di una radio legata alla nostra, ormai storica per Firenze, come lo è Radio Popolare per Milano, e inizio da te per farci raccontare un po' com'è Firenze oggi, che città è, oltre gli stereotipi, le sue bellezze artistiche, quello che praticamente tutti conoscono.
Allora, posso dirti che su questo ci siamo interrogati molto in questi mesi, perché naturalmente venendo da una tornata per le amministrative che portava a un cambio dopo 10 anni di amministrazione, i pro e i contro, i segni più e i segni meno rispetto ad una Firenze a misura di fiorentini, a misura di turisti, quanto investe sulla sua vivibilità e sostenibilità, quanto invece punta una strategia di attrattività che però sia sostenibile un po' per tutti e non solo dal punto di vista economico. Ecco, questi sono stati temi caldi per una città che è relativamente piccola, lo sappiamo, ma ha un'affluenza che la fa raddoppiare nel suo numero rispetto agli abitanti presenti, perché appunto il flusso turistico è importante. C'è sempre e si punta tanto sulla strategia di decentralizzare questi flussi turistici e farli passare anche da dei contesti culturali e del nostro patrimonio che non siano solo quei tre riferimenti come la Galleria dell'Accademia, le Gallerie degli Uffizi, insomma il centro storico. E quindi si è parlato e si è fatto anche tanto in termini di uffizi diffusi, di percorsi museali nell'area metropolitana. Devo dirti che in realtà quando poi si mette piede anche a livello meteorologico e stagionale nella fase estiva, in realtà tutti arrivano a Firenze impattando fortemente in quella che è la sua vivibilità. E quindi senz'altro questo sarà un tema che dovrà essere riaffrontato dall'amministrazione comunale, sia da un punto di vista turistico, ma dicevamo anche da un punto di vista della vivibilità, perché i residenti sono sempre meno, c'è un problema non solo demografico, ma anche di persone che non vivono più in centro o comunque nel contesto cittadino, perché è poco accessibile economicamente in termini di servizi. Di fatto, insomma, la città si è svuotata in alcune sue parti più a vocazione turistica di realtà micro artigianali o comunque di servizio che potevano alimentare dei centri commerciali naturali. Tutto questo dovrà essere ricalibrato assolutamente, altrimenti Firenze non sarà più attrattiva neanche per quei turisti che vengono per conoscerne le peculiarità. Se si omologa, è un po' la riflessione che in questi mesi è stata fatta, è questa naturalmente. Un turista si aspetta da Firenze determinate tipicità che non possono e non devono morire, non solo per il turista ma anche per gli stessi fiorentini.
Come accennavo prima, tu oltre a dirigere Controradio sei fiorentina di nascita. Ti chiedo di dirci qualcosa sul tuo rapporto con la città, che cos'è Firenze per te anche un po' a livello personale.
Ma posso dirti che io vengo da quella che chiamiamo Piana Fiorentina, che si estende dai comuni di Calenzano, Campi, Sesto Fiorentino, andando verso Prato. Quindi il mio legame con la città è stato innanzitutto in termini di trasporti intermodali, quello che oggi è l'intermodalità, che col sistema tranviario si cerca in qualche modo di ottimizzare per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Ecco, io l'ho vissuta in un pendolarismo studentesco, prima liceale, poi universitario, autobus e treni prima di arrivare appunto nei propri contesti di formazione. Ma adesso vivo questa piana anche politicamente interessante, posso dirti, perché è il peso o comunque il contrappeso a sinistra di un qualcosa che farà riflettere in vista di futuri equilibri politici per le regionali, che sono fissate per l'autunno 2025 al momento come ordine del giorno. Perché? Perché dopo Sesto Fiorentino, dopo Campi Bisenzio, adesso con l'ultima tornata a Calenzano si è passata un'amministrazione a ballottaggi a sinistra, in cui ha vinto la sinistra. E quindi ci sono tre sindaci che sono fortemente impattanti dal punto di vista dei programmi urbanistici e strategici del futuro dell'area metropolitana. Penso all'aeroporto, sono sindaci contrari all'ampliamento dell'aeroporto di Firenze, un tema che forse ha avuto risonanza anche a livello nazionale, perché tante sono state le mobilitazioni, le proteste, le attività in una tematica che è stata divisiva anche in questa campagna elettorale. Ma insomma, diciamo, i sindaci della Piana sono l'ago a sinistra di un equilibrio politico, di una coalizione larga, larghissima, stretta, adesso ci sono tutte le ipotesi del caso sul campo in vista delle regionali che ci attenderanno.
Ti chiedo un luogo della città a cui sei particolarmente legata o particolarmente significativo per te, e poi una persona del presente o del passato che secondo te rappresenta più di altre Firenze.
Allora, veniamo alla prima sollecitazione. Un luogo è quello dove io abito, in un atto di fortissima resistenza, perché ti dicevo e raccontavo, no, ai nostri ascoltatori e ascoltatrici le difficoltà del vivere nel centro storico. Bene, io abito in Santo Spirito, praticamente a ridosso di Piazza Santo Spirito, nell'Oltrarno fiorentino, il quartiere definito più cool di Firenze, con tutti i problemi che possono derivare da questo in termini di accessibilità economica, di parcheggi che non si trovano, di movida, come viene definita, molto spinta in termini di presenza serale, soprattutto nella stagione estiva, ma è un quartiere ed è una piazza, quella di Santo Spirito, che io amo svegliarmi ogni giorno avendo un mercato davanti, il brusio dei turisti o dei cittadini o la commistione di tante realtà anche vocate alla formazione dei più piccoli. Ci sono tante ludoteche, laboratori, giardini. È un quartiere ancora popolare, fortunatamente, anche se in questo caso la questione dello svuotarsi delle botteghe, le difficoltà che possono avere i piccoli commercianti, viene avvertito fortemente in un contesto in cui sono sempre più presenti ristoranti e locali dove bere che fare altro. Però c'è una forte resistenza anche da parte dei cittadini e delle cittadine a mantenere un'identità popolare dell'Oltrarno fiorentino. In riferimento alla persona, ti dico quella che mi è venuta subito in mente, perché questi mesi di campagna elettorale l'hanno tirata in ballo per la giacchetta. Ti spiego il perché. Sara Funaro, che adesso è la nuova, no, sindaca di Firenze, la prima sindaca donna di Firenze, è nipote di Bargellini, il sindaco dell'alluvione, ed è cugina di Lorenzo Bargellini, che è stato uno storico leader del movimento di lotta per la casa di Firenze, che è scomparso nel 2017. Ecco, quando io ho iniziato a fare questo lavoro più di 20 anni fa, ho conosciuto questo personaggio della piazza, della mobilitazione, della resistenza e della disobbedienza civile per i diritti, che mi ha colpito tantissimo, perché era un interlocutore disobbediente ma che riusciva a mantenere un ordine che andasse nell'ottica di un'emergenza abitativa che fosse letta e risolta nelle dinamiche del bene comune e non della proprietà privata mera e fine a se stessa. Lorenzo Bargellini è stato tirato per la giacchetta perché il movimento di lotta per la casa è stato nominato da Eike Schmidt come fra i promotori dell'occupazione dell'hotel ex Astor, dove è scomparsa la piccola Cata nel giugno dell'anno scorso. In realtà Bargellini era morto ben prima. Il movimento per lotta per la casa ha dichiarato che quell'esperienza, ha preso le distanze da quell'esperienza, che poi è andata nelle mani di una criminalità oggetto anche di inchiesta rispetto ai racket degli alloggi. Però ecco, Lorenzo Bargellini è stato una figura per l'emergenza abitativa in città, per la questione del diritto alla casa, all'abitare, e nel rapporto, anche venendo comunque da un contesto di illegalità, con le forze dell'ordine, con le istituzioni, con il palazzo, che veramente era un punto di riferimento e manca in un contesto in cui ancora di più morde oggi quella che è appunto la necessità del diritto all'alloggio come precondizione per una città sostenibile. È stata una brutta pagina quando il candidato Schmidt lo ha tirato in ballo in abbinamento a Sara Funaro per svilire la figura della candidata, e bene ha fatto Funaro a rispondergli, insomma, per le rime, perché non, prima di tutto non si tirano in ballo i morti, e poi la figura di Lorenzo Bargellini è stata importante.
Ti lascio con un'ultima domanda un po' sociologica, in particolare da quando non abito più a Firenze. A volte mi sono chiesto se ci sono delle caratteristiche più o meno tipiche della fiorentinità. La prima che mi viene in mente, che è sicuramente anche un po' uno stereotipo, è l'ironia, che può essere apprezzata ma anche detestata. Poi mi viene in mente un orgoglio più o meno forte o nascosto, ma che forse c'è in ogni persona nata a Firenze o nei dintorni, come me, la convinzione di venire da un luogo, di stare in un luogo, diciamo, speciale. A te cosa viene in mente?
Ma sicuramente sì, l'ironia abbinata alla vis polemica, cioè il fiorentino è critico per natura, e quindi questa senz'altro magari lo accomuna ad altri cittadini di altre realtà territoriali, però ecco, la polemica che ha il fiorentino è spiccata, la si percepisce anche venendoci per pochi giorni. Cosa posso dirti di altro? Sì, vivere in un contesto di bellezza comunque ti porta ad avere un orgoglio e anche un senso di superiorità che forse dovrebbe essere un po' smussato. Ecco, questa autoconvinzione di essere in un qualcosa che è superiore agli altri contesti, o comunque deve essere invidiato, magari ci rende meno disponibili al confronto, invece quanto mai nel contesto sociale di oggi dovremmo essere disponibili a questo. Se dovessi fare una tara a noi che viviamo a Firenze e che pensiamo che Firenze sia il centro del mondo, ecco, sarebbe questo: essere un po' più umili.
Chiara Brilli, grazie per essere stata con noi, un saluto a tutta Controradio.
Grazie a voi, a tutta la redazione, buona estate.
A questo punto vi propongo uno degli omaggi a personaggi nati a Firenze, di cui vi parlavo a inizio trasmissione. Il personaggio è l'astrofisica Margherita Hack, e questa è una parte di un'intervista che le fece per noi Claudio Agostoni ormai un bel po' di anni fa.
Le stelle si vede noi fanno parte della Via Lattea, cioè della nostra galassia, e probabilmente l'universo è infinito, infinito nel tempo e nello spazio, non ha avuto origine né fine, a confini. Ora è molto probabile che esista, anzi direi quasi certo, esistano altre forme di vita, anche forme di vita elevate, perché oggi si sa che i pianeti sono una cosa comune e probabilmente ci sono miliardi e miliardi di pianeti nell'universo, e quindi se ci sono le condizioni adatte allo sviluppo della vita, la vita sarà certamente sviluppata anche lì. Però da qui a pensare che possano venire a comunicare con noi ci corre, perché le distanze sono enormi e la velocità della luce è un limite insuperabile.
Ma lei, quando vede una stella cadente, esprime un desiderio o si mette a fare dei calcoli quantistici?
No, nessun di due. La guardo, mi piace vederla.
Che ci
dalla voce di una cantautrice fiorentina come Irene Grandi a quella di Pippo Russo, sociologo dello sport siciliano, ma particolarmente legato a Firenze. Benvenuto.
Salve a voi e a chi ci ascolta.
Pippo Russo è anche un amico di Radio Popolare, lo sentiamo spesso, per questo, se lui è d'accordo, mi permetto di dargli del tu.
Ma ci mancherebbe altro.
E quindi ti chiedo innanzitutto di raccontarci perché e in che modo sei legato a Firenze.
Ma io mi sono trasferito a Firenze a settembre del 97 perché ho vinto un dottorato di ricerca all'università qui di Firenze e da allora sono rimasto proseguendo a fare sia la carriera universitaria che la carriera giornalistica. Quindi questo è il motivo, un motivo casuale, ma in realtà era una città nella quale pensavo mi piacesse andare a vivere e quando ci sono venuto a vivere ho scoperto che era anche meglio di come la immaginassi.
Com'è Firenze vista dai tuoi occhi?
Ma guarda, c'è un'immagine di Firenze all'esterno e quella delle sue bellezze artistiche e turistiche, quella è una cosa che ti riempie gli occhi e continua a riempirli anche a me. Quando passo dal centro, devo dire ahimè sempre di meno, perché è un centro sempre più turistificato dove è difficile davvero anche muoversi a piedi. Ma poi c'è tutto il resto di Firenze, che è una città con mille bellezze, sia nei suoi quartieri operai, allora quella parte della città che non distingueresti da qualsiasi altra città industriale, sia nelle zone più residenziali che sono anche delle zone verdissime. Ecco, una cosa che stupisce di Firenze, una delle cose non granché conosciute dall'esterno, è questa immediata prossimità con le colline. Le colline toscane e fiorentine in particolare sono un patrimonio dell'umanità. Questa vicinanza che ti dà la possibilità in soli 10 minuti di auto di passare dal caos urbano alla pace assoluta del bosco, della campagna, fra l'altro la bellezza della campagna toscana. Questa è una risorsa di Firenze che i non fiorentini non conoscono e che non fa parte dell'immagine stereotipata di Firenze.
E questo mi si strugge un po' il cuore sentendoti, perché lo dicevo prima, io sono proprio di quella zona lì, di Bagno a Ripoli, che è un po' un collegamento tra Firenze e il Chianti. Il Chianti senz'altro è conosciuto, ma sì, forse questo legame così stretto tra la città poi e il verde che le sta attorno non è così conosciuto. Io con te vorrei parlare d'un lato in particolare di Firenze, della fiorentinità, che è quello che riguarda appunto lo sport, a partire dal calcio e dal calcio maschile, dalla Fiorentina. Da sociologo, che legame c'è tra la squadra e la città e cosa ci dice sulla fiorentinità?
Ma la Fiorentina è un simbolo di unificazione. Intanto la Fiorentina e Firenze, il sentimento dei fiorentini per la Fiorentina e per il colore viola è qualcosa di molto difficile da raccontare all'esterno, è qualcosa che fa parte del tuo sangue, delle tue vene, una cosa che respiri quotidianamente, è una cosa intorno alla quale si litiga e ci si rappacifica quotidianamente più volte al giorno. Questa è una città tradizionalmente divise, non c'è soltanto la retorica dei Guelfi e dei Ghibellini, ci sono i quattro quartieri del calcio storico che continuano a formare delle identità molto forti, che coesistono ma che mantengono delle rivalità estremamente significative, e questo è un po' un tratto di tutta la toscanità, perché ovunque tu vada in Toscana, anche nel paesino più sperduto, trovi una suddivisione in contrade, anche laddove si parli di paesini che non raggiungono i 1000 abitanti. Questo ovviamente a Firenze è riprodotto su scala molto più vasta. Però quando c'è la Fiorentina, tutte le divisioni che attraversano la geografia umana e sociale della città si dissolvono, perché la Fiorentina è la Fiorentina, è un simbolo unificante, è Firenze che si specchia in se stessa.
Ammetto la mia plateale e contestabilissima ignoranza su tutto ciò che è il resto dello sport a Firenze e su quello che rappresenta per la città. Cosa vuoi dirci in questo senso sul mondo sportivo meno raccontato di Firenze?
Ma è un mondo sportivo che va ad alti e bassi. C'è stata una lunga fase gloriosa della pallanuoto che poi è andata invece incontro a una battuta d'arresto e adesso si sta risollevando. C'è una pallavolo femminile, anche se qui si parla soprattutto di provincia, quindi di Scandicci e non di Firenze, che si sta facendo valere. Nel complesso il mondo sportivo fiorentino è un mondo fatto molto di volontariato e di attivismo, che tocca qualche picco di eccellenza per esempio nell'atletica, che probabilmente potrebbe dare di più. Siamo in una fase un po' interlocutoria, bisogna andare a guardare disciplina per disciplina. È comunque una città sempre molto viva, con un movimento molto diffuso, soprattutto di volontariato dello sport, che garantisce dei risultati importanti.
Prima di lasciarti, ti chiedo un luogo e una persona che leghi immediatamente a Firenze.
Ma guarda, io direi che per quanto riguarda una persona, dato che rimaniamo allo sport, non può che essere Giancarlo Antonioni, ovviamente. Per quanto riguarda il luogo, io direi che in generale c'è un quartiere del quale sono particolarmente innamorato, che è Campo di Marte, che poi anche la zona degli impianti sportivi è uno di quei quartieri verdissimi ai quali si è fatto riferimento e sembra davvero un'oasi nella città.
Pippo Russo, grazie e buon pomeriggio.
Grazie a voi.
Faccio a botte coi miei sogni, come miei desideri, con l'inferno e il paradiso, qui nei miei pensieri. E ballo coi fantasmi, soli, lune, stelle, eclissi, un'immensità dove io ti cerco, tra luce e buio a metà, splende su di noi e illumina il cammino che ci sta davanti. Yeah.
un gruppo fiorentino Elite FIBA per arrivare a una scrittrice nata a Firenze. Benvenuta Simona Baldanzi.
Ciao a tutte e a tutti.
Simona Baldanzi vive in Mugello, a nord di Firenze, oltre a essere scrittrice ha una storia da sindacalista nella zona di Prato. Tra poco le chiederò qualcosa sul rapporto tra Firenze e questi territori. Iniziamo però proprio da Firenze, in particolare dal fiume che l'attraversa, dall'Arno. Tu qualche anno fa lo hai percorso in tutta la sua lunghezza e raccontato quell'esperienza in un libro, Mal di fiume. A me l'Arno fa pensare alla bellezza dei Lungarni fiorentini, ovviamente in particolare all'altezza di Ponte Vecchio, fa pensare alla tristemente celebre alluvione del 66. Tu cosa vuoi dirci sul tratto dell'Arno che attraversa Firenze, su come è fatto, su cosa ci dice sulla città?
Beh, scoprire il fiume e quindi quella parte di territorio che è mobile e che si trasforma, si restringe, si allarga, è una prospettiva differente di scoprire la città. Molto spesso fa da sfondo, come dicevi, no? dal Ponte Vecchio o con questa lingua un po' anche malsana, perché spesso c'ha un coloraccio. E che sembra leccarti i piedi, poi in realtà se la scopri da vicino attraverso, non so, il percorso lento lungo le canoe, oppure se si avvicina più alle rive, la città piano piano scompare. Quindi il fiume, almeno l'Arno nella città, diventa una sorta di confronto alla pari con un territorio, con un suono che non c'è, che si spenge, cioè tutti i rumori della città non si avvertono. Si ritorna un po' all'umiltà, ecco, nella parte del fiume che attraversa la città. E poi, quando ho fatto questo percorso lento sia dalla sorgente fino al mare, era interessante vedere i cambiamenti, no? che ha fatto l'Arno, a partire da essere una sorta di autostrada commerciale negli anni in cui è stata fatta poi l'opera del Duomo, e quindi attraverso l'uso dei legni dalla foresta casentinese, fino ad oggi ha un utilizzo più del tempo libero, dello svago e quindi anche della vicinanza e di un rispetto della natura e dell'ecosistema intorno, e magari negli anni del boom industriale non c'era, perché diventava una sorta di punto dove scaricare le schifezze dalle varie industrie limitrofe, ecco. Quindi vediamo anche tutti questi aspetti che sociologicamente o anche per un discorso antropologico sono cambiati nel corso dei decenni.
Io preciso con chi ci ascolta, mi permetto di darti del tu, perché l'avevamo concordato quando ci siamo sentiti, come già fatto con le persone che ho intervistato prima, e perché comunque anche tu, insomma, ci conosci bene, e ti chiedo personalmente che rapporto hai con Firenze.
Beh, Firenze, per una che è sempre vissuta nel Mugello e anche nel Mugello è stata attivista sia a livello politico, a livello sindacale, è sempre una parte di reverenza, no? Come dire, noi veniamo dal contado, dalla provincia, dal margine. In questo senso l'acqua può invece un po' riunire, proprio perché le sorgenti partono poi dall'Appennino e via via insistono, diventano fiume e portano l'acqua alla città. Non è un caso che sono di Barberino del Mugello, e dopo quell'alluvione che è rammentato e che ha portato via tutto, che ha cambiato varie percezioni sul fiume, perché prima si pensava alla piena come una cosa fertilizzante, e invece da lì anche la parola è cambiata, è diventata alluvione, cioè da un'idea invece del fiume che rendeva fertile si è passata a un fiume che distrugge. E in quest'ottica qui anche nel Mugello è stato costruito l'invaso di Bilancino, che ad oggi dà da bere, ma letteralmente, a tutta la piana, quindi non solo a Firenze ma anche a Prato e Pistoia. Ecco, in questo senso ci dovremmo sentire una sorta di di benefattori o comunque di una potenza della natura di rendere fertile la città da parte della, dell'Appennino, delle sorgenti, delle riserve d'acqua e in questo senso nutrire un po' più di rispetto anche da parte della città. Non sempre è così, perché anche rispetto agli studi e alle ricerche che ho fatto sui lavori delle grandi opere nel Mugello, spesso si tende a pensare a un rapporto di una strada veloce da passare, da prendere, da spremere e da sfruttare, un po' come spesso succede nel mondo del lavoro, che si usa la mano d'opera senza rispetto, spesso si è utilizzato allo stesso modo i territori periferici. Vuoi l'Appennino per le risorse e per i passaggi veloci delle strade, vuoi la piana in termini di antropizzazione, capannoni e costruzioni, insomma, all'inverosimile. Ecco, magari l'acqua, in questo senso il ragionare in termini di fiume è anche di risorsa scarsa, insomma, almeno negli ultimi tempi, visto anche tutto il dibattito sull'attenzione ai cambiamenti climatici e alle riserve idriche che si esauriscono, alla siccità che avanza, potrebbe anche in un certo senso ritrovare un nuovo rapporto anche fra Appennino, città, piana, campagna, magari anche più equilibrato.
Quando tu parli di piana, anche per chi naturalmente ci ascolta e non è della zona di Firenze, si intende anche, per esempio, la zona di Campi Bisenzio, di cui si è parlato abbastanza in questi anni per la vicenda della GKN.
Sì, negli ultimi anni l'attenzione al tema ambientale ha fatto una sorta di convergenza, se si pensa anche alle vicende della GKN, del collettivo della lotta di fabbrica, che ha riunito intorno a sé anche il movimento dei Fridays for Future e anche della convergenza culturale, proprio per ritrasformare in un progetto di reindustrializzazione dal basso quell'azienda che faceva semiassi per l'industria automobilistica, fare dei pannelli solari o fare delle cargo bike. E loro si sono anche distinti in quella fase per cui l'alluvione a Campi Bisenzio sono diventati un centro di mutuo aiuto, di smistamento, di soccorso e di abbraccio intorno alla collettività colpita dall'alluvione, proprio tenendo insieme le contraddizioni di questo territorio, che non ha una connotazione molto identitaria, perché nella piana tutto si mescola, c'è anche il confine fra la città, il paesone, la periferia, diventano tutte delle coperte sfilacciate, non si capisce più qual è il confine, ma questo potrebbe anche aiutare invece che dividere e pensare a un territorio più coeso e più al servizio della vita delle persone, non il contrario, un continuo ostacolo e una continua sofferenza, vuoi sul lavoro, ma vuoi anche per raggiungere il lavoro, perché la gran parte delle persone, muovendosi con i mezzi, poi ha delle vite sempre più complicate. Ecco, tutti questi aspetti, se li rimettiamo insieme con un'ottica più di cura, di tutela, di collettività, forse possiamo ragionare in maniera differente e anche proporre delle soluzioni diverse.
Allora, io ti ringrazio per questo sguardo, diciamo, periferico su Firenze, ma periferico non assolutamente in senso dispregiativo, anzi, e ti chiedo dal tuo osservatorio se c'è, come ho fatto anche con le altre persone che sono state i nostri ospiti, se c'è un luogo di Firenze da segnalare per te o comunque a cui sei legata e una persona che secondo te rappresenta particolarmente Firenze.
Firenze, si potrebbe andare a Firenze Sud, fare una passeggiata e anche vedere, affacciarsi lì ai canottieri, proprio per provare a vederla dal fiume e quindi far spengere la città. Sono affezionata a un personaggio che ho incontrato lungo l'Arno, quando appunto poi ho scritto Mal di Fiume, che aveva costruito il barchetto tratto per passare da una riva all'altra, proprio alla periferia sud di Firenze, per andare al lavoro, una sorta di mobilità autogestita, perché da una riva all'altra ci metteva un sacco di tempo, col barchetto riusciva ad ammortizzare i tempi, e mi raccontava che la costruzione di questo barchetto era stata seguita da tutti gli anziani del quartiere, e aveva messo anche uno specchietto, perché abituato a girare con la moto doveva comunque guardarsi dietro le spalle, anche se lungo l'Arno oltre a lui non è che ci fossero tante altre imbarcazioni.
Allora, grazie davvero anche per aver detto più volte spengere, che è una cosa che io da quando sto a Milano non la posso più dire, perché sennò mi guardano male, devo dire spegnere. E niente, a parte gli scherzi, grazie veramente Simona Baldanzi per essere stata con noi.
Grazie a voi.
È il momento di un omaggio a un altro personaggio illustre nato a Firenze, dopo quella Margherita Hack. Anche in questo caso vi faccio risentire una parte di una nostra intervista di tanti anni fa. L'intervistato è un giornalista e gli anni erano quelli della guerra al terrore di George W. Bush, gli anni in cui Tiziano Terzani pubblicava Lettere contro la guerra. Così il grande giornalista raccontava il modo in cui aveva iniziato a fare questo lavoro.
Ho cominciato facendo il Corriere, pensa un po', ero avvocato, ero finito all'Olivetti, vendevo macchine da scrivere, poi finalmente sono riuscito a riciclarmi studiando il cinese e diventando quello che volevo diventare, un giornalista. Sono trovato in Vietnam, che era la storia della mia generazione, perché c'era anche una storia di una scelta morale, come per la generazione degli Hemingway era stata la guerra di Spagna. Io ho visto il Vietnam così, no? Allora sono diventato un corrispondente di guerra e ho fatto tutte le guerre, tutta la vita. Sono stato costretto ad inseguire i fatti, la divinità dei fatti, la sacralità dei fatti. A che ora, chi, che cosa ha detto, quanti morti, sempre questa esattezza dei fatti che è stata l'ossessione della mia vita. Ovviamente ne avrò bucati tanti, avrò scritto delle cose scorrette, ma sempre cercando l'esattezza dei fatti. Bene, dopo 30 anni devo dire che mi rendo conto che ho inseguito forse dei fantasmi, perché i fatti, anche se accertati, se precisi, in fondo non sono tutta o non sono la realtà, e che la realtà è dietro. C'è è come una sorta di spessore dietro i fatti. E se ci pensi bene, è vero nella vita stessa. Tu non puoi soltanto guardare i fatti, devi capire cosa c'è dietro ai fatti, perché i fatti sono solo, spesso sono uno schermo. Allora questo è cambiato in me.
Ciò che è più profondo, cambia il modo di pensare, tutto cambia in questo mondo, cambia il clima con il tempo e il pastore con il gregge, tutto cambia mano a mano, e che anch'io cambi non è strano, cambia tutto. Giorno più splendente, cambia rotta il pellegrino, cambia il cuore di ogni amante, cambia il passo del viandante, anche se si fermerà, tutto cambia mano a mano, e che anch'io cambi non è strano, cambia tutto. Cambia todo. corsa quando la notte lo investe e la pianta cambia veste, si fa verde in primavera, cambia il manto di ogni fiera e i capelli dell'anziano, tutto cambia mano a mano e che anche io cambi non è strano. Già cambiato ieri, cambierà domani ancora. E se tutto il mondo cambia, che anch'io cambi non è strano. E allora cambia, tutto cambia.
Ginevra Di Marco, cantante fiorentina, dal nostro auditorium in una serata di ormai 11 anni fa. Una precisazione riguardo a quello che diceva poco fa Simona Baldanzi, la scrittrice parlava dell'alluvione di Campi Bisenzio, il riferimento era agli allagamenti che hanno colpito la zona della Piana e la provincia di Livorno nel novembre dello scorso anno, causando anche la morte di diverse persone. Campi Bisenzio, tra l'altro, fu coinvolta anche nell'alluvione di Firenze del 1966, a cui abbiamo accennato sempre con Simona Baldanzi. Chiudo questa puntata di 10 città dedicata a Firenze citando a mia volta un luogo in particolare di Firenze e una persona legata alla città, come ho chiesto di fare a chi ha partecipato a questa puntata. Il luogo è il quartiere di Gavinana, nella parte sud della città, perché l'ho frequentato tanto probabilmente semplicemente perché è il più vicino al mio comune, Bagnaripoli. È un quartiere moderno, ma a misura di persona, con dei bei spazi verdi e appunto con dei ricordi personali che mi legano a quel quartiere. Per esempio, è da lì che ho iniziato a fare giornalista. La persona di cui vorrei parlare è una partigiana, Gilda La Rocca. Nata in provincia di Lucca nel 1910, si trasferì con la famiglia a Firenze negli anni 20, trovò lavoro come contabile. Entrò in contatto con l'antifascismo locale vicino ai fratelli Rosselli. Negli anni della Resistenza lavorò con l'emittente clandestina Radio Cora, occupandosi in particolare di spostare continuamente la radiotrasmittente per evitare le intercettazioni. L'ultima sede della radio fu in Piazza d'Azeglio, in centro storico, dove il 7 giugno 1944 fecero irruzione le SS e i repubblichini, mettendo fine alle trasmissioni. La Rocca fu portata al comando locale della Gestapo, fu torturata a lungo, poi fu rinchiusa nel campo di concentramento di Fossoli, nel Modenese. Da lì partì per essere deportata in Germania, ma durante il viaggio riuscì a scappare, spostandosi prima a Milano e poi a Bologna, e lavorando per il Partito d'Azione fino alla liberazione. Dopo la guerra tornò a Firenze, fu assunta prima dal Nuovo Corriere, poi dalla Nazione come trascrittrice, e negli anni testimoniò la sua esperienza antifascista andando nelle scuole e con un libro pubblicato nel 1985, morì 7 anni dopo. Chiudiamo così con la storia di una donna e con quella di una radio, Radio Cora, appunto, a ricordare che Firenze è stata ed è anche antifascismo. Grazie per l'ascolto e un saluto da Andrea Monti.
Find out as you go. I knew much more.